Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cercate il Signore sempre. Davvero l'Eucaristia sia per noi, nella nostra intenzione anche questo, la ricerca del Signore, in modo particolare durante la celebrazione dei misteri santi. E chiediamo al Signore anche di poter cercarlo con tutte le esigenze che il Signore ha, il Regno ha, e come leggiamo nel Vangelo. Mi chiediamo perdono perciò per i nostri attaccamenti, le precedenze che diamo a tante altre cose. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, al capitolo 8, versetto 18. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Parola del Signore.
E per iniziare, la parolina che dice al versetto 21, un altro dei discepoli gli disse, mi sembra che imponga di pensare che anche lo scriba è un discepolo, in senso generico magari, cioè queste persone che sono state attratte da Gesù, lo stanno ascoltando, penso forse possiamo dire appunto ascoltano, sono hanno un moto di sequela di a questo maestro, e lo scriba lo chiama così maestro, il secondo lo chiama Signore, e però appunto mi sembra che il versetto 21 li accomuni in questo tema di discepolo. E io dico solo rispetto al secondo, che forse è difficile insomma questo passo, io mi sono ho ragionato così, cioè non può impedire la sepoltura, mi sembrerebbe è difficile intenderlo in senso letterale, anche quasi impossibile, perché in senso letterale un morto non seppellisce un altro morto, non può essere così, quindi il termine morto deve avere un senso traslato, anche se nella domanda permettimi di andare a seppellire mio padre mi parrebbe invece essere un caso della vita, cioè esserci questa esigenza, ma la risposta di Gesù mi sembra andare su un altro livello, e quindi intanto mi pare, diciamo, che la dimensione più direttamente letterale non stia nel testo. Poi c'è il contesto dove Gesù rimprovera una interpretazione della legge, una tradizione che annulli l'onore ai genitori, e quindi non potrebbe contestarlo agli altri e poi lui farlo invece contraddirlo nelle esigenze che pone ai propri discepoli. Mi sembrerebbe troppo contraddittorio. E ancora tutta la visione che abbiamo avuto, anche quella che seguirà, di Gesù, di un Gesù misericordioso verso il dolore. Anche al capitolo 9 ci sarà uno dei capi che gli chiede di andare alla figlia morta, imponi la tua mano sopra di lei, essa vivrà. Gesù lo segue. Insomma, mi parrebbe che un'interpretazione così dura di non avere nessun sentimento verso un morto perché bisogna seguire Gesù, verso un genitore morto perché bisogna seguire Gesù, mi parrebbe difficile da seguire. E quindi che cosa significa? Mi pare che siano certamente, è vero che io lo interpreto, sì, come dice anche la Bibbia di Gerusalemme, esigenze della vocazione, cioè che siano due casi uniti insieme a dire che c'è una che la ricerca di Gesù e andare dietro di Gesù ha un costo alto, è un'esigenza radicale. E il primo risponde positivamente: ti seguirò, e mi pare che gli ponga davanti il prezzo di questa sequela. Il secondo dice: oh, c'è qualcosa di urgente, e Gesù gli dica: pensa però a seguirmi, pensa bene a seguirmi.
Sarà una interpretazione un po' facilona, ecco. Però sì, ho pensato che la differenza la fa quel prima, cioè sì, è certo che deve seppellire suo padre seguendo il Signore, ma non va posto prima, non è che prima fai delle cose e poi segui il Signore e poi è chiaro che seguendo Lui seppellisci anche tuo padre. Mi è sembrato che la differenza sia proprio quella di anteporre qualcosa al poterlo seguire.
Sì, anch'io avevo sentito molto la forza di questo prima, che corrisponde un po' alla conclusione del discorso della montagna: cercate prima il regno di Dio. Cioè c'è un... mi sembra che questi due siano proprio indicazioni di fondo per seguire Gesù, il primo slancio di questo scriba che dice: ti seguirò dovunque tu vada, dopo che Gesù ha detto passiamo all'altra riva. Questo dice: ti seguo dovunque. Gesù risponde che appunto lui non è un maestro che insegna una dottrina, ma è, per seguirlo bisogna accettare la sua condizione di vita, che è perdere ogni sicurezza, perché la casa dà questo senso di stabilità, di sicurezza, e lui dice il figlio dell'uomo non ha, e quindi la condizione è questa, di seguirlo con un affidamento totale solo a lui, lasciando un po', come dirà nelle parabole del regno al capitolo 13, quando dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, l'uomo che lo trova lo nasconde di nuovo e dalla gioia va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Cioè è una cosa che richiede tutto, vende tutto quello che ha, e questo secondo appunto c'è un primato, c'è la sequela di Gesù che viene prima di tutto, che non esclude, io credo, appunto quello che viene dopo, ma il problema è che nulla impedisca di seguirlo.
Ma io posso solo citare
un parallelo che mi pare piuttosto significativo. Quando lo scriba chiede a Gesù di poterlo seguire, il Signore gli risponde nel modo che sappiamo, per dire appunto quello che già è stato detto, cioè che il Figlio dell'uomo non può offrire benessere o sicurezza o garanzia perché non ha dove posare il capo. Questo verbo del posare il capo ritorna, lo stesso verbo ritorna in Giovanni al termine, verso la fine del suo Vangelo, dove dice che Gesù aveva detto: ho sete, gli hanno dato una spugna imbevuta di aceto e dopo aver preso l'aceto Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Cioè l'unico luogo che aveva per chinare, per posare il suo capo è stato questo. Aveva detto chiaramente che non aveva luogo dove posare il capo, ma il capo l'ha posato solo sulla croce. Quindi certamente non poteva offrire altre ricchezze o altro benessere a nessuno. Quello che offriva era solo questo.
Io penso che non bisogna in nessun caso addolcire le parole che sono state dette qui da Gesù, perché le ha dette apposta per non addolcire, le dice apposta per dire qualcosa su di sé. Lui, il posto dove noi troviamo questo piccolo brano, si trova dopo il grande discorso sulla montagna, che aveva lasciato tutti stupiti del suo insegnamento, e poi adesso si stanno stupendo per tutti i miracoli che lui sta facendo, e lo vedremo ancora più avanti, ecco. E Gesù riscuote un grande successo, sia per il suo insegnamento, sia per i gesti di guarigione che lui compie. Ecco, davanti a questo Gesù se ne va da Cafarno, che sarebbe il contrario di quello che uno pensa. Vedendo la folla intorno a sé, era proprio quello che voleva Gesù, insegnare alla folla e a tutti, Gesù se ne va. Quindi già ieri, tra l'altro, aveva rappresentato, aveva fatto capire che l'autorità che lui aveva non era una autorità gloriosa, ma anzi prefigurava il servo del Signore, prefigurava la sorte del servo del Signore. Oggi se ne va perché vuole indicare che seguire Gesù è una rottura totale con il passato, totale. Riguarda tutto, riguarda le idee che uno si fa su Gesù, riguarda il comportamento che deve avere. A me sembra che sia questo l'insegnamento di oggi, ecco, c'è una novità tale che tutto il resto non conta.
Ma non so, a me questa parolina, dovunque tu vada, mi provoca un pochino di, così, un po' di imbarazzo, perché mi fa pensare che questo volontarismo dello scriba, cioè è questo che blocca, perché seguire Gesù non possiamo contare su noi stessi, sulla nostra volontà di poterlo seguire. E invece nel secondo caso, cioè, permettimi prima, quindi è già mettersi in porsi anche in una condizione diversa, insomma, è una richiesta che viene fatta. E lui gli dice: seguimi.
Ma nella prima risposta che dà Gesù allo scriba, penso che sia anche importante il fatto che lui dica: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, perché lo scriba l'aveva chiamato appunto maestro, maestro come evidentemente ce n'erano tanti, uno si metteva come discepolo alla sequela di un maestro, ma lui, Gesù, dice il figlio dell'uomo, quindi senz'altro vuole far così, cercare di far capire che è il suo mistero in fondo, il figlio dell'uomo, il Messia, quindi ecco, invece nella seconda risposta sentivo che poi c'è la risposta che dà Gesù, quel seguimi, che dice seguimi, come già aveva chiamato i primi discepoli, e lui aveva usato questa parola seguimi, e c'è in questa parola c'è tutta la forza della sequela, perché è Gesù che chiama. Ed è in virtù della sua chiamata che ci si mette alla sua sequela e si ha la forza di rompere con le altre cose, appunto di seguirlo, ma è un suo dono, è una sua chiamata, è un suo dono.
Ma a me sembra significativo anche che qui Matteo, nel versetto 18, dice che Gesù ordina di andare all'altra riva. Non è, altre volte dice passiamo all'altra riva, anche nei paralleli, in Matteo ordina, andiamo via. E il motivo è vedendo le folle, mi è stato anche detto. E altre volte troviamo i motivi esplicitati perché deve andare a predicare il Vangelo anche a tutti gli altri, ad altri, e questo è uno dei pericoli. Gesù ha avuto successo e potrebbe anche pensare che essere accontentarsi, avere e cogliere come dire questo successo come il segno di una cosa da portare avanti. Ma Gesù sa che non è venuto per quelle folle, è venuto per tutto Israele, e quindi lo avverte anche come un pericolo del quale lui stesso si potrebbe accontentare, e ordina di andare via coi suoi discepoli. E infatti al versetto 23 si imbarca, dice, e lo seguirono i suoi discepoli. E quindi questo è un punto, e perciò è legato, tutti i versetti successivi sono legati, penso, a questa decisione di Gesù. Gesù non si ferma da nessuna parte, va avanti. È chiaro, poi l'Evangelista ce lo mostra, ce l'ha già mostrato in realtà, insomma, attraverso la citazione di ieri, anche se è ancora implicito, non è esplicitato, ma comunque tutto poi porterà Gesù a Gerusalemme. Forse lo sapeva già anche che doveva andare a Gerusalemme, e quindi non si ferma, va avanti, perché ha mandato anche le altre folle, e con sé porta tutti gli altri, i suoi discepoli, non le folle, i suoi discepoli. E qui ci sono perciò le esigenze della sequela di Gesù, di quella piccola cerchia di persone che qui non sono per iniziativa di Gesù chiamati da Lui, ma che lo vogliono seguire. Anche questa è una differenza, ci sono anche questi. E Gesù non è che dica non venire, ma dice se vuoi venire, queste sono, non dico le condizioni, chiedo una parola, però le esigenze, perché il regno di Dio passa e poi non ritorna, va avanti, e quindi bisogna accoglierla. E le esigenze sono duplici. La prima, quella che mette avanti lo scriba, che è uno dei suoi discepoli, anche come diceva Paolo, nel versetto 21 mostra che anche lo scriba, almeno nelle sue intenzioni, voleva vedere se poteva diventare discepolo, era interessato a Gesù, alla sua figura, e dice appunto ti seguirò dovunque tu vada, e Gesù gli mette davanti il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, e vuol dire appunto non ho questa folla, sì, è la mia, sono le folle a cui sono mandato, ma non sono le uniche, devo andare anche da altre parti, e quindi è un maestro itinerante che non ha dove posare il capo. Insomma, non ci sono, nella sequela di Gesù non ci sono sicurezze, non c'è un posto, perché bisogna andare. E quindi riguarda ciò che verrà, mentre invece nella seconda, nell'altro discepolo che gli pone davanti il problema della sepoltura del padre, Gesù dice lascia che i morti seppelliscano se stessi, i loro morti, tu seguimi. È uno sguardo al passato, a quello che è la propria storia, di un'interruzione, insomma di abbandonare il proprio passato, anche se questi non sono discepoli chiamati da Gesù, però dato che mostrano un interesse, Gesù gli dice bene, volete, queste sono. L'espressione ci si muove. Ho visto anche il Michelini ricorda un'interpretazione di Kane degli anni 90, molto seguita, anche che dice che c'è una, in cui Gesù si riferisce, l'Evangelista si riferisce a una consuetudine all'epoca di Gesù, nei quali i giudei seppellivano i morti e poi dopo un po' dovevano anche raccogliere le ossa e quindi riseppellirle una seconda volta. Qui dice che non si tratta tanto del dovere di seppellire i propri morti, per questo è esigito dalla legge, ma la seconda, la raccolta delle ossa in ossario, eccetera. E, non lo so, a me pare molto più bello, più vero e più semplice, come dice un commento messianico dei messianici, dire che purtroppo però non porta esempi. Secondo questo commento, l'espressione lascia seppellire mio padre vuol dire, secondo lui, questo commento, e dovrebbe riportare degli esempi, purtroppo però non li riporta, vuol dire lascia che mi occupi prima degli affari della mia casa. E Gesù gli dice no, perché quello quello ti impedisce di cogliere il regno di Dio che passa, perché quando è passato, e quindi bisogna saperlo cogliere e anche abbandonare la propria casa, i propri affari, eccetera. A me piace più questa, anche se effettivamente bisognerebbe anche avere dei testi di appoggio, e che purtroppo non ha, questo commento che ho visto non li cita.